Buongiorno a tutti, io sono Chiara e vi do il benvenuto ad un nuovo episodio di Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Continuiamo oggi a parlare della politica estera di Pechino e ci soffermiamo sulle relazioni sino-americane. Cominciamo ricordando la storia dei rapporti tra Washington e Pechino nell'ultimo secolo. I rapporti tra la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti d'America furono inesistenti fino alla fine degli anni 70. Durante la guerra civile, gli Stati Uniti avevano sostenuto militarmente il Partito Nazionalista e in seguito riconosciuto Taiwan come la vera Cina, dandole il seggio ONU ed escludendo quindi la Repubblica Popolare dalle Nazioni Unite. La decisione di Mao di riallacciare i rapporti con Washington nasceva dal bisogno di trovare un contrappeso all'Unione Sovietica, con cui Pechino aveva tagliato i rapporti nel 69. Il primo tentativo di riavvicinamento fu nel 1970, quando il presidente Mao invitò Edgar Snow, autore di Red Star Over China, alla parata del 1 ottobre di quell'anno. Snow era un cittadino americano e Mao sperava che l'invito segnalasse a Washington la disponibilità al dialogo e ad un eventuale avvicinamento. Ignorava però che Snow fosse considerato un simpatizzante comunista e quasi una persona non grata a Washington. Il presidente Mao non si arrese di fronte a questo fallimento e, tramite l'ambasciata cinese in Polonia e i diplomatici di Pechino, da poco riammessi alle Nazioni Unite, contattò gli americani. Nel 71 Kissinger incontrò segretamente il presidente Mao e Zhou Enlai, ministro degli esteri cinese, rendendo possibile la storica visita del presidente Nixon l'anno successivo. Le relazioni tra i due paesi furono normalizzate sotto Carter e Pechino ottenne il riconoscimento e il seggio delle Nazioni Unite al posto di Taipei. Gli anni 80 furono un periodo positivo per le relazioni sino-americane. Con l'apertura economica e le riforme, sempre più investimenti arrivavano in Cina, affamata di capitali e tecnologia. La relazione sembrava idillica e lo era superficialmente. Rimaneva la questione ideologica. Mentre la Repubblica Popolare era e rimaneva un paese comunista, per Washington la loro interazione, le aperture economiche e gli scambi avrebbero dovuto promuovere un cambio di regime a favore della democrazia. Pechino invece vedeva la relazione in modo molto più pragmatico. L'avvicinamento agli Stati Uniti era una mossa per controbilanciare la minaccia sovietica e per acquisire i mezzi necessari per difendere la sovranità e l'indipendenza del paese, senza cambi di regime. Il Partito Comunista rimaneva il custode del Rinascimento cinese e mai avrebbe rinunciato al suo compito. Questa differenza di fondo poteva essere ignorata e fu ignorata fino ai fatti di Piazza Tiananmen nel 1989. L'opinione diffusa in Occidente era che la legittimità del partito sarebbe stata erosa, non rafforzata, ma si sbagliavano. Il governo cinese arrivò alla conclusione che, per non fare la fine delle loro controparti sovietiche, fosse imperativo garantire alla popolazione ricchezze e standard di vita sempre più elevati e che la performance economica sarebbe stata il nuovo pilastro della loro legittimità. Mentre l'elite cinese arrivava a questa conclusione, Bush padre decise di non implementare misure più dure in risposta ai fatti di Piazza Tiananmen, perché riteneva che un'ulteriore stabilità non fosse necessaria nel mondo, già preoccupato dal crollo dell'Unione Sovietica e dai disordini in Medio Oriente. Non sappiamo che cosa sarebbe successo se Bush e l'establishment americano avessero preso una decisione diversa nei confronti delle sanzioni verso la Cina, ma sappiamo che il non averlo fatto ha dato al Partito Comunista Cinese la possibilità di rivedere la propria strategia e di restare in carica molto più a lungo. L'idea che la collaborazione economica potesse incoraggiare cambiamenti politici andò definitivamente in frantumi con l'entrata di Pechino nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. A questa entrata non seguirono i cambiamenti sperati e divenne ancora più evidente con le Olimpiadi del 2008. Per la durata delle Olimpiadi fu concesso ai giornalisti stranieri la possibilità di avere accesso illimitato al paese, ma le concessioni non sopravvissero a questo evento, anzi, il crackdown sulla stampa si fece ancora più duro. come leggiamo queste relazioni sino-americane? Le relazioni sino-americane sono descrivibili come un pendolo in continuo movimento tra la necessità di collaborare sui temi di rilevanza, il cambiamento climatico è il primo che ci viene in mente, e gli obiettivi contrastanti che di fatto allontanano Washington e Pechino. Banalmente, Washington ha bisogno di mantenere la libertà di navigazione nei mari e Pechino vuole estendere il suo controllo sui mari vicini, possibilmente anche quelli un po' più lontani. Washington vuole preservare l'indipendenza di fatto di Taiwan e della sua industria di semiconduttori. Pechino invece vuole ricondurre Taiwan all'ovile e riportarla sotto il suo controllo. Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese sono, per vocazione, dimensioni, popolazioni, capacità, votate ad ambire allo status di superpotenza. Se Pechino si percepisce come il centro del TNCA, di tutto ciò che è sotto il cielo, gli Stati Uniti d'America si pensano città sulla collina, espressione che viene usata per la prima volta da John Winthrop, avvocato alla testa del gruppo di pellegrini che nel 1630 attraversarono l'Atlantico per professare liberamente la loro confessione e realizzare la città ideale. Il mondo dei pellegrini era segnato da un patto diretto tra Dio e gli uomini, uno spiccato senso comunitario e una forte inclinazione all'indottrinamento, e questo approccio conferì alla nazione e alla sua epopea una dimensione spirituale, rendendola l'altare a cui sacrificare ogni ambizione. La stessa indipendenza degli Stati Uniti ha le sue radici nel legalitarismo repubblicano professato dai puritani, artefici della fallita rivoluzione di Cromwell in Inghilterra. Dal 4 luglio la nazione smise di riconoscere un potere superiore. «Gli occhi del mondo sono su di noi», disse Winthrop, «e l'idea di essere sotto i riflettori planetari non se n'è mai andata. È diventata prima parte della narrativa che gli Stati Uniti hanno di se stesso, e l'idea di essere città sulla collina, a cui tutto il mondo guarda, fu estrovertita alla vigilia della Grande Guerra e divenne palese durante la Guerra Fredda. Vinta la Guerra Fredda, Washington applicò al mondo questa idea inarrivabile di se stessa. Clinton propose ai suoi elettori un nuovo patto di matrice puritana usando la stessa espressione di Winthrop, Covenant, e nel 2000 Bush propose di impostare la propria presidenza sull'eccezionalismo. Il suo vice, Dick Cheney, pubblicò invece un volume intitolato Exceptionalism, Why the World Needs a Powerful America. Questo senso di eccezionalismo, di essere ciò a cui tutto il mondo guarda, non fu incrinato dagli eventi degli anni 2000. I fallimenti in Afghanistan, in Iraq, la crisi dei mutui subprime non hanno minato questa fiducia nel proprio destino. Hanno sì riportato a galla l'urgenza di ritirarsi almeno parzialmente su se stessi, sentimento di cui sia l'amministrazione Obama che l'amministrazione Trump si sono fatti portavoce, perché, anche se in modi diversi, si sono impegnati a ridimensionare gli impegni all'estero e a chiedere maggiori contributi agli alleati. Ma questo sentimento non è mai diventato una vera politica. Anzi, il suo poco apprezzamento venne esternato da John Bolton, che accusò Obama di essere un post-americano, cosa che lui intendeva sicuramente come un insulto. Gli Stati Uniti di fatto non si sono mai ritirati dal mondo, sono ancora ampiamente impegnati, ribadiscono la loro postura strategica e continuano ad utilizzare la retorica messianica figlia dell'idea di essere città sulla collina. Il desiderio di isolamento americano è una tentazione periodica, che è giustificata dalla presenza di due oceani ai lati del continente che fanno da cuscinetto, il fatto di essere la superpotenza militare, uno dei maggiori mercati del pianeta, e di avere una riserva di idrocarburi tali da alimentare i loro bisogni energetici. Unita poi alle frustrazioni che a volte hanno verso i loro alleati, che sembrano più viaggiare a sbaffo che voler contribuire alla missione americana, e dal timore verso il prendere degli impegni le cui conseguenze non sono conosciute, nutrono questo desiderio, che però non matura mai in un piano politico, per una semplice considerazione di natura realista. Se l'economia americana può sopravvivere all'autarchia, la sua prosperità e il suo status non possono, soprattutto quando la tecnologia rende irrilevanti alcune dimensioni dell'isolamento e sviluppi recenti come la pandemia da Covid-19, il modo in cui ha disturbato le filiere di approvvigionamento, minano la prosperità. Queste riflessioni quindi annichiliscono la tentazione di ritirarsi e hanno invece l'effetto opposto, ovvero spingono Washington ad un rinnovato interesse per le alleanze e la difesa del ruolo che ha giocato finora. La città sulla collina impedisce il ritiro dall'arena geopolitica e si scontra con il centro del TNCA, la Cina, anch'esso investito dello stesso senso di eccezionalismo. Pechino è una potenza revanchista, sempre più vicina alla soglia delle capacità materiali necessarie per ottenere ciò che vuole, ed è il primo competitor dell'America, come ha candidamente affermato Elbridge Colby nella conversazione con Limes pubblicata sul numero di luglio di quest'anno, 2022. Il fronte più caldo della competizione tra i due è sicuramente Taiwan, dove gli incidenti militari tra Taipei e Pechino hanno un potenziale esplosivo sempre più alto. Proprio questa settimana le forze militari taiwanesi hanno prima assistito al più grande sfoggio di potenza navale e aerea da parte dell'esercito di liberazione popolare e poi abbattuto un drone cinese che si era avventurato sulle coste dell'isola. E la presidente Tsai ha esortato le forze militari taiwanesi a prepararsi agli attacchi di Pechino. Nella stessa ottica, ovvero preparazione per un contenimento di Pechino, Washington si sta riorganizzando per arginare la Repubblica Popolare Cinese e con due formazioni, il risorto Dialogo Quadrilaterale sulla Sicurezza, detto Quad, e l'Indo-Pacific Economic Framework and Prosperity, IPEF, che è l'erede del defunto Trans-Pacific Partnership, il quadro economico omnicomprensivo e bocciato sotto l'amministrazione Trump. Questi due pilastri puntano a rafforzare l'ordine americano in Asia in tutte le sue dimensioni di geopolitica regionale, quindi abbiamo il commercio, il controllo delle rotte, ma anche il controllo delle filiere di produzione, della tecnologia e il potere militare. Il Quad è formato da India, Giappone, Australia e Stati Uniti e delinea la prospettiva di un'alleanza militare tra i suoi componenti. Gioca su uno dei vantaggi principali di Washington, che è la vasta rete di alleati. È nato per l'iniziativa di Giappone e Australia, consapevoli che per ottenere l'impegno di Washington è necessario dimostrare che gli interessi strategici a stelle e strisce e quelli degli alleati sono uguali, pena il mancato impegno militare degli Stati Uniti. E sfrutta quella che è la più grande debolezza cinese, ovvero la sua dipendenza dalle rotte di approvvigionamento esterne, debolezza a cui Pechino vuole sopperire con la Belt and Road Initiative. Se il Quad riuscisse ad entrare in piena attività e spostarsi dal discorso teorico di collaborazione militare fino a diventare invece uno strumento effettivo messo in pratica, le marine giapponesi, australiane e indiane, con il supporto della potenza di fuoco americana, potrebbero contenere le rotte di rifornimento cinesi su tutti i lati. Questo assetto quindi potrebbe convincere Pechino che i costi legati allo sfidare questo accerchiamento sovrastano i benefici del mantenere lo status quo, in cui Pechino può continuare a sfruttare le rotte. E ci sarebbe un'aggiunta di punti deterrenza bonus se il Quad riuscisse a lavorare di concerto con altre potenze locali, quindi Corea del Sud, Filippine, Singapore, e non locali come Francia e Regno Unito, dando credito ulteriore all'idea che l'ordine regionale di Pechino non sta per compiersi. Se si riuscisse a fare questa cosa, tutte le potenze strategiche dal punto di vista logistico come le Filippine avrebbero un incentivo ulteriore a non collaborare con Pechino, ma restare nell'ordine americano. L'IPEF è invece il mezzo con cui Biden punta a creare una struttura di collaborazione economica collettiva nell'Indo-Pacifico, struttura economica che non possa essere smantellata dai suoi successori alla Casa Bianca, ma che invece possa sopravvivergli e andare avanti senza la benedizione del Congresso. L'IPEF conta ad oggi 14 stati membri, che rappresentano il 40% del PIL mondiale e il 60% della popolazione mondiale, quindi un mercato enorme. Ha quattro pilastri, ovvero la Connected Economy, Resilient Economy, Clean Economy and Fair Economy. Quindi un'economia interconnessa, un'economia resiliente, un'economia pulita e un'economia equa. Di fatto si occupa di tutte le questioni che potrebbero minare la prosperità americana e non solo, quindi un'economia interconnessa che permetta di mantenere il controllo delle supply chain, un'economia pulita che si occupi di non si occupi, provi a non creare ulteriore cambiamento a non nutrire ulteriormente il cambiamento climatico, ma anzi a contenerlo, un'economia equa che possa portare benessere e crescita per tutti. E resiliente, quindi in grado di assorbire i contraccolpi di eventuali prossime pandemie, di blocchi economici. Non è un accordo di libero mercato, attenzione, è un framework che serve a fornire una forma di cooperazione economica alternativa alla Cina, che è la grande assente tra gli invitati. Pechino ha infatti criticato l'iniziativa, definendola un tentativo di svincolare i suoi paesi membri dall'influenza cinese. L'incisività dell'IPEF e del Quad non sono però scritte nella pietra. Dipenderà in gran parte dalle decisioni e dall'unità degli stati membri. La minaccia principale, infatti, è la differente propensione tra i vari paesi a provocare la Cina, che è un paese che ha una grande capacità di coercizione economica, cibernetica e diplomatica. A conclusione di questa disamina, e possiamo quindi affermare che il fronte principale delle sfide per Pechino e per Washington è quello del Pacifico e sono proprio l'uno per l'altro il principale avversario nella partita per lo status di superpotenza di questo secolo. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo la prossima settimana. Grazie.